Io sono Alessandro Bencivenni, docente, formatore ed esperto di Educational Technology. E questo è Consigli di Classe, il podcast dove alcuni tra i migliori innovatori della scuola italiana, insegnanti, dirigenti ed esperti, si racconteranno per farvi conoscere storie di successo formativo, buone pratiche, ma anche risorse o strumenti che funzionano. Lasciate che i miei ospiti vi diano dei veri e propri consigli di classe. Amici di Prof Digitale, ben ritrovati. La mia ospite di oggi è un insegnante di scuola primaria, ma non solo. È infatti docente della scuola primaria dell'Istituto Comprensivo Val Varatella, Borghetto Santo Spirito, in provincia di Savona, ma come la nostra precedente ospite, anche lei è leader di G&G Italia. Ha fatto tante cose, è mentor per il progetto Scuola Digitale Liguria, fa la formatrice, è anche lei una youtuber in grande crescita e mi fa veramente molto piacere poter ospitare Deborah Ruocco. Ciao Deborah!
Ciao Alessandro, grazie per la youtuber.
Beh certo, dai, ormai voglio dire abbiamo oltrepassato la soglia del docente che ogni tanto fa i video a persona che fa i video con una certa cadenza e con una certa serietà.
Va bene, se lo dici tu.
Allora, Deborah, ho detto bene, no? Quindi tu insegnante di scuola primaria, formatrice anche tu per Campus Store Academy, dove hai fatto anche diversi corsi, non solo su Google, ma hai anche una passione per i robot, per la robotica con appunto i bambini della scuola primaria. Come si lavora con i bambini della scuola primaria utilizzando robot, ma non solo, anche altri dispositivi come potrebbero essere computer, tablet, eccetera?
Sì, allora io credo che l'ideale sia mettersi in conto. Noi alla scuola primaria facciamo tante riunioni di programmazione per team, no? E quindi c'è tutto un lavoro a fine anno e inizio anno dove prepariamo le attività per l'anno in corso o l'anno che deve iniziare. Ecco, partire proprio con la programmazione, inserendo questi strumenti, quindi pensarli come appunto strumenti didattici per una didattica attiva, una didattica accattivante, e inserirli proprio tutto l'anno, quindi metterli di default, non pensare a dire faccio solo, che ne so, il progetto con i robot fine a se stesso, no? Come può essere un PON, che quello ci sta, perché col PON hai la possibilità magari di poi acquistarli questi strumenti, perché non tutte le scuole hanno questa fortuna, ok? Quindi o coi PON o col Piano Nazionale Scuola Digitale trovare il modo di poterli avere, e noi abbiamo fatto così nella nostra scuola, abbiamo lavorato come team e li abbiamo presi grazie a questi fondi, ok? Una volta quando la scuola li possiede, allora fare in modo che mano a mano tutti i docenti inizino a capire a che cosa servono, perché utilizzarli.
Perché effettivamente ne parlavamo anche con Rodolfo Galati in una puntata precedente, c'è la possibilità di dotarsi di strumenti tecnologici all'avanguardia come appunto i robot, i vari kit per le STEM eccetera eccetera grazie ai fondi PON, però poi c'è la necessità di mettere l'utilizzo di questi strumenti a regime. C'è da parte delle tue colleghe un po' di resistenza, un po' di timore nell'utilizzo di questi strumenti?
Sì, la resistenza è proprio legata secondo me al timore, nel senso che tante persone pensano non sono capace, non sono in grado di farlo. Ecco, secondo me in questo bisogna sporcarsi le mani, bisogna subito provare, giocare con loro. Io tutti gli strumenti che ho potuto sperimentare in classe, perché diciamoci la verità, i miei alunni sono anche un po' le mie cavie, no? Nel senso che ogni volta che mi è capitato anche per Didacta che Campus Store mi facesse provare dei nuovi robottini, bambini, io li portavo in classe e non c'è miglior metodo di sperimentazione che provarli con gli studenti. E loro mi davano dei feedback e delle idee didattiche. Quindi non è detto che uno debba essere un esperto per iniziare, anzi, secondo me l'ideale è mettersi in gioco e giocare con loro e vedere poi la potenzialità. Per esempio, io insegno, ok, matematica, geografia, scienze, educazione motoria, tante materie perché è un tempo pieno, però mi rendo proprio conto di come questi strumenti permettano di fare una didattica veramente inter e intradisciplinare, perché io riesco a fare geografia, educazione motoria, tante cose tutte insieme con i vari robot, ma anche solo, secondo me quella è la... è proprio la cosa più importante, le soft skill o le light skill, a seconda di come le vuoi chiamare, però proprio il discorso di imparare a lavorare insieme, e questa cosa si deve imparare alla primaria.
No, sono assolutamente d'accordo, ma anche dopo, perché insomma,
sì. Bisogna... Però bisogna iniziare da lì, perché sono sì. Piccoli, ma è importantissimo. Io vedo, poi sono molto felice quando vedo che riescono a comunicare per arrivare a un obiettivo comune. Questa è una cosa proprio bella.
Gli obiettivi che vi proponete, come dicevi prima, vengono poi alla fine scelti tramite la programmazione che fate comunemente come insegnanti del team, giusto?
Sì, nel senso, noi veramente lavoriamo proprio a livello di istituto, no? Quindi c'è il curriculum di istituto, che è un curriculum verticale, quindi si va... il mio sogno è partire dall'infanzia e ci stiamo lavorando anche lì. Sono molto contenta di aver incontrato delle colleghe dell'infanzia che vogliono mettersi in gioco e quindi, se vuoi, posso spoilerare un'idea.
Ma certo!
L'idea è questa. Con tutti i vari robottini che arriveranno, ne devono arrivare parecchi a breve, volevo fare un progetto di continuità con l'infanzia e con la scuola secondaria di primo grado, utilizzando questi strumenti. Abbiamo visto anche negli ultimi PON che è un argomento che dà molto interesse anche da parte dei ragazzi più grandi delle medie, no? Mm-hmm. Quindi volevamo fare, tipo, invece che la continuità in cui i bambini dell'infanzia vengono alla primaria a vedere le aule, i bambini dell'infanzia verranno in quinta, nella mia quinta, a testare questi giochi. Quindi i ragazzini di quinta preparano le attività tipo a isole, ok? Insieme ai ragazzi delle medie che sono più formati anche come coding, ok? I bambini piccoli invece giocano. Quindi in questo caso noi riusciamo a fare un progetto di continuità verticale, ma mettendo in campo le diverse capacità e le diverse competenze dei ragazzi, no? Quindi i più grandi magari insegnano ai medi, a quelli della primaria, alla programmazione, quelli della primaria preparano il gioco per i bambini dell'infanzia, dei 5 anni ovviamente, che vengono a giocare. E così mi piacerebbe, non lo so, poi ti faccio sapere dopo che l'ho fatto.
Sì, sì. Funziona. No, penso che sia veramente un'ottima idea, perché alla fine anche chi ci sta ascoltando, non so se ci fa caso, ma alla fine non è importante lo strumento con cui lavorate, cioè non è fondamentale usare il robot A piuttosto che il robot B, oppure sì, il software C piuttosto che il software D, è importante appunto quello che si va a costruire, no? con i bambini, con i ragazzi. Quindi abbiamo la fortuna di avere un ventaglio di opzioni che è vastissimo ormai, e quindi quel ventaglio di opzioni ci permette di poter scegliere strumenti che si adattano non solo a noi come insegnanti, al nostro stile, alle esigenze di apprendimento e agli obiettivi di apprendimento che ci siamo prefissati, ma soprattutto si adattano poi al lavoro con i ragazzi. Ma quello che conta poi è tutto il percorso che si fa. Mi dicevi prima di iniziare la nostra chiacchierata, prima di registrare fuori onda, che adesso nella tua scuola non c'è più, diciamo, il classico laboratorio di informatica come si immaginava una volta e come sicuramente esiste ancora in tante scuole. Per cosa avete optato?
Sì, in realtà esiste ancora, ma diciamo che sta andando piano piano a morire perché questi PC che abbiamo sono fissi e sono abbastanza anziani, quindi sta andando piano piano, però diciamo che viene utilizzato anche quello. Però abbiamo optato per l'acquisto, sempre grazie ai fantomatici PON del 2020, no? Del lockdown, l'acquisto di questi carrelli di ricarica e di custodia dei PC portatili, no? Quindi adesso sono metà PC portatili normali e metà Chromebook. Piano piano vediamo come fare, ma l'idea del Chromebook a me piace molto perché per il discorso della batteria, per il discorso che può usarlo veramente tutta la scuola e tutta la mattina, poi si mettono in carica, si possono usare anche tutto il pomeriggio. E per il discorso anche di come si autoaggiornano velocemente rispetto invece
Certo.
agli altri, che ogni volta che li utilizziamo poi dobbiamo aspettare mezz'ora per l'aggiornamento. Purtroppo a scuola i tempi sono stretti e quindi che cosa ho deciso di fare? Ho detto, inseriamo all'interno delle ore che sarebbero state scienze e tecnologia, inserisco in automatico sempre, quindi proprio sistematicamente il laboratorio, l'abbiamo chiamato Smart Class, ma perché è un laboratorio portatile o boh, itinerante, chiamalo come vuoi, e quindi questo carrello tutti i martedì pomeriggio 2 ore i ragazzi utilizzavano il computer al posto del libro, del quaderno, ok? Non è semplice alla primaria, devo dirti la verità. Io mi rendo conto che a volte dici, ma chi me lo fa fare, no? Perché tempo che ci vuole almeno un paio di lezioni per fare in modo che i ragazzi siano autonomi nell'accensione, nell'entrare io a loro ho insegnato a entrare in modalità ospite per sicurezza, essendo dispositivi pubblici, e
Certo.
quindi all'inizio, no, devi fare questo lavoro, però ora devo dire che sono autonomi, quindi c'è l'addetto alla consegna, l'addetto al ritiro, il tecnico, io ho due tecnici, due o tre bambini veramente molto, molto smart, e quindi loro mi aiutano a fare i tecnici, quando un bambino ha bisogno vanno loro. Dopodiché, lavorando all'interno di Google Workspace e di Google Classroom, puoi fare quello che vuoi. Quindi, addirittura a volte facciamo le cose in diretta, non per forza mi devo programmare proprio tutto sulla Classroom, perché magari, che ne so, iniziamo a fare una presentazione, poi c'è il bambino che tira fuori un'idea e allora creiamo in diretta l'attività. Non è per forza, ecco, una cosa che deve essere preparata la settimana prima per quella dopo. Qui devo dire che a me è piaciuto, vabbè, a me piace questo tipo di didattica e devo dire che ho catturato quei bambini, quelli con un po' di difficoltà, ho catturato i bambini più irrequieti, perché comunque il computer è una cosa che a loro piace, cioè è inutile dircelo, a loro piace questo tipo di attività. E quindi avevo anche silenzio, devo dire la verità, che non è facile alla scuola primaria,
No,
eh.
no.
Perché sono presi da questa cosa e hanno imparato bene da soli, perché una parte glielo insegni tu, però poi loro vanno più veloce della maestra, molto più veloce. E io non volevo insegnargli tipo a fare le animazioni su Google Presentazioni e loro da soli hanno imparato a mettere pure troppe, perché poi mi gira la testa perché ci sono i cubi e poi le dissolvenze, perché a loro piace questa cosa. Vabbè, però abbiamo creato un sito con tutte le loro ricerche di quest'anno di scienze e geografia. Ancora questa mattina hanno esposto la loro ricerca sulle città italiane. In questo caso abbiamo usato Google Documenti, però ho capito, in pratica imparano a usare degli strumenti che poi gli verranno comodo anche dopo, no?
Certo, perché poi alla fine magari anche alla secondaria di primo grado li ritroveranno, alle superiori idem, quindi insomma è effettivamente qualcosa che è un bagaglio che si porteranno dietro. Mi piace molto quella cosa che dicevi poco fa, cioè del lavorare sì su delle competenze digitali, quindi insegniamo ai ragazzi a esprimersi attraverso questi strumenti digitali e a dimostrare appunto che possono essere un ottimo ausilio per far vedere ciò che hanno imparato, ma anche per lavorare sul senso di responsabilità, su come fare gruppo, poter aiutare gli altri, cioè anche questo effettivamente lo dico da insegnante della scuola secondaria e secondo grado, dalla primaria abbiamo molto da imparare, perché spesso e volentieri qualche collega ha un approccio molto meno friendly nei confronti dei ragazzi, quindi questo non si fa, questo non si fa. Se sì. qualcosa non, se qualcosa si rompe, chiamare il tecnico, se qualcosa non funziona, via, tutti in classe di nuovo, si fa finta di non aver fatto niente. Quindi mi piace questo
approccio. Sai cosa ho notato? Ho notato che più li si responsabilizza e più diventano responsabili, che detta così dice è ovvio, no?
No.
Però è così, cioè a volte noi pretendiamo da loro di stare fermi e zitti per un tot di ore, che quando facciamo le riunioni tra docenti, io non so da te, ma da me, diciamo che i docenti non è che sono tanto così bravi, zitti e fermi durante le riunioni. Quindi attenzione, perché se noi invece utilizziamo queste strategie, che non sono giochi fini a se stessi assolutamente, loro imparano a lavorare e devono parlare per comunicare tra di loro, per imparare a stare insieme, per collaborare. Cioè è inutile che parliamo di collaborative learning se poi non li facciamo parlare, poveri creatori.
Sì, infatti, cioè non ha veramente senso. Un'altra cosa che ho notato anche comunque all'interno dei tuoi corsi e dei contenuti che produci, c'è questo interesse nel voler creare comunque delle lezioni accattivanti, delle lezioni che appunto catturino l'interesse dei ragazzi, però utilizzando gli strumenti che si hanno a disposizione. Ci dai qualche dritta in questo senso?
Allora, io credo molto nella condivisione, no? Tra colleghi, nella collaborazione, e tu prima hai citato il gruppo di GEG Italia ed è stata veramente lì la partenza di tutto. Bisogna veramente imparare a chiedere anche ai colleghi: hai un'idea per fare questa cosa? Collaboriamo per fare, perché voglio dire, abbiamo parlato finora di studenti, però mettiamoci anche una mano sulla coscienza,
certo,
come docenti, ecco. Imparare a collaborare tra colleghi è una forza. Io ai bambini dico sempre: attenzione, perché ognuno di noi è diverso, ma ognuno di noi ha qualcosa. Se noi mettiamo insieme queste forze, siamo una potenza. E questo io l'ho vissuto con alcuni colleghi, con Paola e Melissa, cioè insieme sei più forte in tutto, quindi anche nella didattica. Le idee che tu dicevi per la didattica, diciamo, più accattivante, è partire sicuramente da chi hai davanti, no? Quindi a seconda delle esigenze io cerco le risorse a seconda di quello di cui ho bisogno. E siccome la mia classe è abbastanza vivace, ho visto che questi strumenti mi aiutano a raggiungere quegli obiettivi che in una maniera più frontale non avrei raggiunto, perché non avrei avuto la loro attenzione, il loro interesse, perché non, anche se i bambini stanno fermi e zitti e buoni, non è detto che ti stiano ascoltando. Ecco.
Assolutamente.
A me interessa che loro arrivino a capire le loro potenzialità, il fatto, perché tanti bambini, anche piccoli, hanno queste... la paura di non essere in grado, l'ansia da prestazione, tutte queste cose partono già dalla primaria, perché si sentono addosso una responsabilità anche nei confronti dei loro genitori, per affetto. L'ho visto anche da mamma, no? Che hanno proprio questa cosa di aver paura di non essere in grado di. Ecco, il mio obiettivo principale è questo. Poi vengono anche gli obiettivi di matematica, di scienze, di geografia. Però nel momento in cui un bambino crede in se stesso e pensa sì, ce la posso fare, poi puoi fare quello che vuoi.
Hai assolutamente ragione, sono d'accordo. Anche perché poi quello che effettivamente riuscite già a fare... a fare voi alla primaria, poi è un bagaglio anche di, se vuoi, di sicurezza, di fiducia in se stessi, che poi si ripercuote, no, nel percorso successivo. Quindi secondo me vuol dire tanto lavorare su questo tipo di aspetto anche fin dalla scuola primaria. Le hai citate un po' en passant, quindi permettimi di salutare le sì. amiche Paola Paolino e Melissa Giacosa, che con te condividono il ruolo di co-leader di GEG Italia insieme a Floriana, che appunto abbiamo già avuto ospite all'interno del podcast. Deborah, ci stiamo avvicinando alla fine della nostra chiacchierata e come sempre c'è la domanda di rito: qual è il tuo consiglio di classe per chi vuole portare una ventata di innovazione all'interno della scuola italiana?
Il mio consiglio è quello di buttarsi, di sporcarsi le mani, di giocare, di tornare un po' bambini anche alla secondaria di secondo grado, perché secondo me poi scopriamo anche dentro di noi la voglia di imparare sempre cose nuove, no? E quindi sì, di mettersi in gioco, di non avere paura, che non è niente di alieno, è tutto. Le mie colleghe dicono: sono sempre le stesse cose. Sì, saranno sempre le stesse cose, però viste in maniera diversa stimolano delle parti di cervello che magari non sono mai state stimolate prima.
Assolutamente. Deborah, grazie davvero per essere stata con noi oggi. E ti ritroveremo sicuramente all'interno di GEG Italia. Mi raccomando, se non seguite GEG Italia sui vari social, cercate su Google, insomma è veramente una community che vale la pena di seguire e insomma vale la pena anche farne parte.
Grazie Alessandro e grazie di avermi invitato, sono molto emozionata perché tu per me sei un guru e lo sai.
No, sì, questa la tagliamo. Grazie per essere rimasti con noi fino a questo punto, alla prossima.